chiara e precisa di situazioni del bisogno e dell'utilità. Il cronista ci aggiungerebbe, avendo fatto per un anno il direttore ad interim della RAI del Friuli Venezia Giulia, e vi assicuro che raggiungere Trieste per treno e per auto da Bologna è veramente un'avventura. Il materiale rotabile Mestre Trieste è una cosa da romanzo, diciamo. Ok, allora, questo sblocca Italia è uno sblocca Italia, dottor Seta, la provocazione di Cogliattidezza è immediata. È uno sblocca Italia vero o ci sono delle resistenze o ci sono ulteriori ostacoli dentro? È una lettura superficiale o ci possono essere davvero delle ottimizzazioni che dentro questo grande contenitore si possono individuare, appunto per dare corso a questo titolo, costruire e ricostruire le città?
Dunque, vabbè, innanzitutto sono qui giusto per portare il saluto del ministro Lupi e cercare di interpretare un po' quello che è lo spirito con cui lui sta lavorando, l'impulso che sta dando all'attività del Ministero. Però, a parte tutte le cose di carattere più generale che intendevo dire, urge dare subito una risposta a questa sua domanda e all'interlocutore che mi ha preceduto. È chiaro che lo sblocca Italia, e non posso che dare una risposta in senso affermativo, è un provvedimento importante per il Paese in questo momento. Il massimo che posso dire in tutta onestà, in tutto realismo, è che non è un provvedimento in sé sufficiente a conseguire l'obiettivo che il suo titolo promette, ma questo per motivi che vanno al di là. Dobbiamo anche un po' collettivamente fare questo sforzo di smetterla di considerare un atto legislativo una specie di panacea. Non c'è oggi nel sistema italiano un atto che abbia queste caratteristiche, per motivi che insomma sono noti a tutti. Ma prima di tutto un atto normativo si aggiunge ad un ordinamento, quindi già per questo produce un effetto inquinante, posso dire, perché il nostro ordinamento soffre di patologie accumulate nel tempo. Quindi è chiaro che ogni provvedimento purtroppo porta con sé anche delle controindicazioni. Quello che invece, e quindi non è difficile anche trovare nello sblocca Italia alcuni rischi di questo genere. Quello che però contesto decisamente e convintamente è il fatto che nello sblocca Italia ci sia una visione vecchia. Almeno questo non ha, anzi, proprio riprendendo l'esempio che faceva il presidente di Legambiente,
sì.
È proprio sul rinnovo urbano, sulla riqualificazione urbana, sul un concetto di area urbana che non si espande più, non è più alla ricerca di nuovi spazi di suolo, di nuove porzioni di suolo da consumare. È proprio lì che abbiamo fatto uno sforzo enorme per dare un significato, per riempire di contenuti concreti questo tema della riqualificazione, del rinnovo. Avremmo voluto essere anche più audaci, avremmo voluto porre un tema importante che è quello della rottamazione degli edifici a basso rendimento energetico e della permuta. Purtroppo non c'è concesso, non c'è stato concesso, non per limiti dell'elaborazione su questo tema, ma semplicemente per limiti di copertura. Avremmo voluto porre un grande tema su cui abbiamo lavorato in questi mesi, che è quello dell'adeguamento sismico, che sappiamo tutti ha messo una posta nell'ordinamento normativo, per cui oggi è aggregato al problema dell'ecobonus, ma su cui c'è da costruire tutto un sistema di classificazione sismica degli edifici, e quindi non ce l'abbiamo fatta. Ma nello sblocco Italia avrebbe dovuto esserci l'ecobonus, che è proprio nella direzione che diceva il presidente Legambiente. Quindi contesto radicalmente, nello sblocco Italia è affrontato il tema delle locazioni, anche questo in termini innovativi e ambientalmente virtuosi e che guardano al futuro. Quindi contesto questa critica. Però tornando al tema delle infrastrutture, io sono stato molto colpito da quello che hanno detto i costruttori, che in questa materia sono i nostri naturali interlocutori, oltre ovviamente ai cittadini, ma i costruttori rappresentano che cosa? Rappresentano la filiera, la principale filiera di riferimento di un ministero, come non l'unica, ma comunque la principale filiera di riferimento, i quali i costruttori propongono il tema degli investimenti, della spesa. E ovviamente questo tema è comprensibile, giusto, però devo dire che dobbiamo anche cercare di incorporare questo argomento in una visione più ampia. Cioè, se noi insisteremo a vedere il MIT e a rivolgerci al MIT come a un ministero di spesa, secondo me lì sì che rischiamo di essere un po' culturalmente un po' alla retroguardia. Vogliamo essere un ministero di crescita, non un ministero di spesa. E guardate che fra queste due espressioni c'è una profonda differenza. Il ministro Lupi, per esempio, su un tema come il trasporto pubblico locale ha esordito il suo ingresso in questa tematica, dopo averne preso visione, dicendo: qui il problema della spesa non esiste, non lo voglio porre. Era l'articolo 1 del testo che l'assessore Peri ben conosce originariamente, non è più l'articolo 1 nel testo che stiamo per varare, nel senso che noi dobbiamo abituarci a vedere i settori economici su cui opera poi lo sviluppo infrastrutturale come produttori di valore. E allora, produttori di valore, il settore delle costruzioni vale 400 miliardi in termini di PIL, il TPL vale 10 miliardi e mezzo in termini di PIL, la logistica vale 17 miliardi. Bene, qui bisogna recuperare efficienza. E quindi, perché una attività su queste tematiche improntata alla crescita significa un capovolgere, e in alcuni casi crescita significa proprio andare a bloccare la richiesta continua di spesa pubblica e riorganizzare il pensiero e la visione di quel settore. Allora, si tratta di organizzare più partnership fra pubblico e privato, sono d'accordissimo, non è vero, è banale il ragionamento: non esiste più finanza pubblica, aspettiamo l'investitore privato. Sono d'accordissimo con quanto diceva il presidente Zini, non funziona così, purtroppo non funziona così, però bisogna creare delle sinergie, meno contributi a fondo perduto, più sinergie e partnership che funzionano, meno spese dei ministeri in presentazioni, convegni, eccetera, eccetera, e più defiscalizzazione. Bisogna cominciare a capovolgere queste visioni. Mi soffermo da ultimo solo su due temi che sono stati, ne avrei diversi altri, ma su due questioni specifiche che sono state citate. L'autostrada tirrenica, credo che la risposta sia venuta dallo stesso panel, cioè è chiaro che certe opere mancano, c'erano in versioni precedenti, poi mancano. Perché? Perché dietro ogni opera italiana c'è una storia particolare che va ogni volta ricostruita con accuratezza. Dietro quest'opera ci sarà una storia complicatissima in cui c'è una vicenda addirittura europea, come tutti sappiamo, eccetera, ma c'è anche una grande vischiosità del territorio italiano che gioca la sua parte, su cui poi ovviamente l'investitore privato fa le sue scelte, ma c'è questo elemento fortissimo della vischiosità dei territori, che non, i territori italiani non sono fatti per essere attraversati dalle infrastrutture, purtroppo ce ne possiamo dolere, insomma, ma comunque è una constatazione, è un dato di fatto. L'altro aspetto che a cui volevo riferirmi è quello sulle concessioni autostradali. Trovo francamente, devo dire, un po' contraddittorio il fatto che da un lato si ponga questo forte accento sulla necessità di operare investimenti come elemento anticiclico, cioè a prescindere da dove vanno e che cosa servono a fare, ma perché oggi la situazione economica richiede un forte investimento pubblico. Bene, guardate che l'articolo 5 del decreto Sblocca Italia aveva esattamente e ha esattamente questo ruolo, questa funzione. Noi vogliamo, abbiamo fatto un calcolo al MIT, abbiamo fatto un calcolo accurato. Determinati investimenti su quelle tratte di cui parla l'articolo 5 le facciamo attraverso le gare. Abbiamo fatto un calcolo accurato, significa che i primi investimenti che concretamente possono iniziare a essere messi in circolo arriveranno fra non meno di 6 anni. Allora, se noi dobbiamo utilizzare anche gli investimenti infrastrutturali come in termini anticiclici, non possiamo aspettare. Questo era il senso, fermo rimanendo che c'è comunque un quadro europeo, che in altre parti d'Europa queste operazioni vengono fatte e che intendiamo a tutti i livelli rispettare il dettato di Bruxelles. Mi fermo qui, credo, spero di aver risposto a qualcuna delle domande puntuali che erano venute.
Certo che sì, grazie al dottor Enrico Setta, che è il capo della segreteria tecnica del Ministero delle Infrastrutture.